Molti di noi lo conoscono come scrittore, ma potremmo considerarlo tranquillamente anche come una specie di antropologo, il laureato in chimica Primo Levi, un eclettico, insomma, uno scienziato prestato alla letteratura, secondo alcuni, un poeta, se questo è sicuro, che non sperimentava in laboratorio, ma sondava, raccontava l'animo umano. A 100 anni dalla sua nascita, ne vogliamo ricordare la figura insieme al suo amico e collega editoriale Ernesto Ferrero. Benvenuto alla Rete 2.
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie a lei. Lei, indissolubilmente legato alla casa editrice Einaudi e al Salone del Libro di Torino, che ha diretto per anni, è anche autore di romanzi, biografo per esempio di Napoleone, di Salgari e traduttore di Céline. Dicevamo, Primo Levi, amicizia, conoscenza personale. Com'è successo? C'è un ricordo di lui particolarmente caro?
Ma sì, è successo che dunque molti anni fa, addirittura il 1 febbraio del 1963, ero entrato all'ufficio stampa appunto della casa editrice Einaudi. L'ufficio stampa si occupava anche di scrivere o di commissionare i risvolti dei volumi. Dopo un mese mi sono ritrovato sul tavolo le bozze della Tregua. Il suo secondo libro, quello che narra l'avventuroso ritorno a casa attraverso mezza Europa. Io non avevo letto niente, non avevo letto Se questo è un uomo, non sapevo niente di Levi. Un giorno, come una sera, me lo vedo arrivare in ufficio, sempre molto, molto riservato, molto timido, insomma, molto schermato. E niente, ho cominciato a leggere questo libro e arrivato a pagina 2 con questa scena straordinaria dei soldati russi che arrivano al campo abbandonato dai nazisti, alti su questi loro enormi cavalli e guardano giù inorriditi lo spettacolo del lager in decomposizione. Qui scatta famosa riflessione che Levi fa: insomma, il male, una volta introdotto nel mondo, non c'è nulla che lo possa rimuovere e cancellare. Beh, ecco, arrivato a pagina 2, ho capito che, pur essendo un garzone di bottega appena arrivato, ho capito che avevo di fronte un grande scrittore. Allora mi sono entusiasmato per questo libro, ho fatto del mio meglio per farlo conoscere. Naturalmente non c'era bisogno di me, la strada al libro se l'è trovata da solo. Ha vinto la prima edizione del Premio Campiello, ha avuto delle ottime accoglienze critiche. Ecco, da lì direi poi è partita la fortuna di Levi, il recupero di Se questo è un uomo, che Einaudi aveva ripubblicato 5 anni prima. Insomma, lentamente questa fortuna si è avviata.
A proposito di fortune editoriali, dicevamo Primo Levi scrittore, in primis ma anche chimico, tra l'altro una formazione, è bene ricordarlo, che gli salvò la vita ad Auschwitz, come racconta
Ah, certo,
in Se questo è un
sì.
uomo. E dicevo, fortune e destini editoriali, tra il 1945 e il 1947 scrive Se questo è un uomo, ma la pubblicazione avviene praticamente 10 anni dopo.
No, il libro viene pubblicato. Allora, viene rifiutato da Einaudi, da Pavese e da Pavese sostanzialmente, ma io credo che non lo abbia nemmeno letto. Cioè, sì, no, cioè all'epoca arrivavano molti, molti libri che narravano appunto le esperienze tragiche appena compiute, e si voleva guardare avanti, insomma, no, non era ancora arrivato il tempo di riflettere sull'abisso da cui si era appena usciti. Il libro è stato pubblicato da Franco Antonicelli, che dirigeva una piccola ma raffinata casa editrice, la De Silva. Ha avuto anche ottime recensioni, tra cui quella di Italo Calvino, di Cesare Cases, di Arrigo Cajumi, che era anche un fine letterato torinese. Ha venduto 1500 copie, poi insomma è entrato un po' in una fase di quiescenza. Dopo, appunto, alla fine degli anni 50, però, ecco, finalmente si è risvegliato questo doveroso interesse per la tragedia che si era appena compiuta. Allora Levi è tornato alla carica, ha trovato ascolto prima in Paolo Boringhieri, che si occupava allora del settore scientifico
Casa
della
editrice
casa.
che è
Poi
bello ricordare ha origini svizzere, quindi.
Paolo Boringhieri, sì, stavo per dirlo, sì, ed era molto, molto affezionato alle sue, a queste origini svizzere, era anche un cultore di storia locale, di storie familiari, poi di Luciano Foà, che è il futuro fondatore della Delphi. Insomma, nel 1958 torna in libreria con 30 pagine nuove aggiunte, di cui però non si accorge praticamente nessuno, e da lì appunto parte poi la nuova storia.
Interessante. Primo Levi, che appunto continua comunque a scrivere, non è solo romanziere, no? È saggista, autore di racconti, poete. Lei, c'è un'opera che ha particolarmente a cuore? È La Tregua, oppure c'è un altro testo, un'altra chicca?
Ma guardi, io sono molto affezionato al Sistema Periodico, che è una straordinaria autobiografia, perché ogni capitolo è come dire, contrassegnato da un elemento chimico della tavola di Mendeleev, sì. Quindi l'oro, il ferro, lo zinco, il piombo. L'ultimo geniale racconto si intitola Carbone e racconta le trasmutazioni nei millenni di un atomo di carbone che compie un tragitto, una serie di metamorfosi impressionanti, e poi va a finire in un bicchiere di latte, che è quello che lo stesso Levi ingurgita, ed è quello che poi gli fa mettere il punto finale al racconto. Questo libro, Sistema Periodico, è stato definito dal Guardian il miglior libro di scienza che sia mai stato scritto, e credo che sia proprio così.
Levi non è un santo laico che ci stupisce con la misura classica del suo equilibrio di uomo giusto e sapiente. È un uomo di scienza e di scrittura, e come tale si comporta. Non vuole commuoverci, non si lamenta, non si atteggia a vittima. Non vuole le nostre emozioni di lettori che nel tranquillo riparo delle loro case si possono concedere il lusso di sentirsi buoni a costo zero.
Queste parole forse le hai riconosciute, sono sue. Le abbiamo adottate, prese in prestito e fatte interpretare da Matteo Martelli. Insomma, la scrittura di Levi, dove porta,
sì,
il lettore?
È proprio così. Cioè Levi si definisce uno studioso di vortici, non vuole il nostro sdegno, non vuole emozionarci, non vuole farci indignare, anche perché è troppo facile, voglio dire, vuole aiutarci a capire insieme a lui come funziona la testa degli uomini, vuole aiutarci a scoprire il nazista che è in noi e che ovviamente dobbiamo conoscere, dobbiamo controllare, dobbiamo disinnescare, e lo fa perché riesce a farlo, perché è un vero e grande scrittore. Cioè l'uomo che parte sul vagone piombato per Auschwitz è già uno scrittore, aveva scritto delle poesie, aveva scritto dei racconti, ma soprattutto aveva l'occhio dello scrittore che sa scegliere nella confusione degli elementi che compongono una giornata e che il 99% si butta via. Lui sa scegliere gli elementi che poi gli servono per costruire questa sua analisi rigorosissima, ma sorretta e raccontata con una lingua di straordinaria ricchezza, perché insomma Levi è non è solo uno scienziato, un tecnico, un chimico, è uno scrittore che possiede un lessico, si è costruito attraverso delle letture molto, molto, molto attente, molto acute, anche, addirittura imprevedibili, perché insomma lui non avremmo sospettato, ma Levi è un grande cultore di Rabelais, si è letto, che ne so, Rilke, si è letto Belli, cioè autori che sembrano molto distanti da lui, e questo l'ha aiutato a costruirsi un linguaggio estremamente ricco, articolato, in cui entrano i gerghi tecnici, entrano i dialetti, entrano gli arcaismi, ma anche i modi di dire delle professioni e dei mestieri. È un lessico estremamente ricco e variato.
Eh sì, e quindi è giusto averlo ricordato. È stato un grande piacere averlo avuto con noi, Ernesto Ferrero. Vorrei tra l'altro ricordare al nostro pubblico che in settembre, no, se non sbaglio, è prevista l'uscita del suo ultimo libro per Einaudi, Francesco e il Sultano.
Sì, ho voluto raccontare... provare a raccontare, perché se ne sa pochissimo, insomma, un incontro avvenuto proprio 800 anni fa tra Francesco d'Assisi, che parte, va ad Amietta, assediata dagli eserciti crociati, riesce a incontrare questo sultano, che non è affatto il nemico perfido, crudele, malvagio della propaganda, dai crociati, ma anzi è un personaggio illuminato, un liberale potremmo definirlo, e con lui insomma avvia 3 giorni e 3 notti di un dialogo molto intenso che lo segnerà profondamente. Ecco, io ho provato a immaginare che cosa si sono detti questi due in una notte di 800 anni fa.
Direi che questo incontro tra Occidente e Oriente è di cocente attualità. Bravo Ferrero, sì, anche per questa uscita. A presto, buona continuazione.
Grazie, buon lavoro.
E poi mi piacerebbe anche ricordare al nostro pubblico che per quanto riguarda Primo Levi invece la rivista online Doppio Zero, fondata e diretta da Marco Belpoliti, dunque un grandissimo conoscitore dell'opera di Levi, l'iniziativa editoriale Dizionario Levi, che vi lasciamo andare a scoprire insomma di che si tratta la rivista online Doppio Zero.